E reduce dal faticosissimo Consiglio dei Ministri, nel senso di lungo e laborioso per il documento per la legge di stabilità, di cui adesso magari se vorrà ci dirà gli elementi che riguardano questo settore, però Giovannini, Ministro del Lavoro, è consapevole che il settore, il singolo settore che ha perso più posti di lavoro è il settore dell'edilizia e delle costruzioni negli anni della crisi, e che è anche il settore che attiva più rapidamente posti di lavoro quando riparte. Cioè è un settore molto sensibile al ciclo, diciamo così, ed è un motore forte del ciclo, ha un moltiplicatore molto forte. Ministro, a lei la parola.
Grazie, buongiorno a tutti. Mi scuso veramente per non aver potuto partecipare di persona a questo incontro. Un incontro importante, lo dico non perché sia di prammatica, ma perché anche l'anno scorso avevo avuto modo di partecipare e apprezzare quindi la qualità del dibattito, ma anche l'aria che si respirava, cioè l'aria di chi vuole veramente trasformare le città per migliorare la qualità della vita. Quindi complimenti agli organizzatori e spero che i messaggi, non solo quelli positivi, ma anche quelli problematici che sono stati ricordati, passino soprattutto tra gli amministratori locali, ma anche tra il mondo delle professioni, il mondo della politica naturalmente, e il mondo del credito, che indubbiamente può svolgere un ruolo fondamentale nel mettere benzina in una ripresa delle nostre città. Naturalmente, lo ricordava anche il Presidente Guzzetti poco fa, veniamo da una crisi gravissima, lo sappiamo tutti, e lui stesso ha ricordato, e mi fa molto piacere per questo, lo ringrazio, le azioni che questo governo ha cominciato a mettere in campo e che continua a mettere in campo con la legge di stabilità, perché è una legge di stabilità che per la prima volta da molti anni inverte il trend negativo degli investimenti pubblici, in particolare nelle infrastrutture, ma anche per rilanciare la vivibilità delle nostre città. Scusate. In questo senso credo che ci siano dei continui segnali in questa direzione da parte del governo, e poi, come sappiamo bene, il diavolo sta nei dettagli e dunque l'attuazione di questi provvedimenti va velocizzata. In questo senso vorrei ricordare anche soltanto un dato che questo governo ha cercato di velocizzare anche i provvedimenti amministrativi che il precedente governo non aveva completato, ma aggiungo anche il fatto di avere una percentuale molto alta di provvedimenti che sono cosiddetti autoapplicativi. Ma io non vorrei qui in realtà fare il ruolo di chi dice i problemi sono tanti, noi questo stiamo facendo, ma fare con voi una riflessione a più ampio spettro, in questo senso guardando anche alla mia vita professionale precedente e ad alcuni messaggi che sono stati colti l'anno scorso e che, questo mi fa molto piacere, sono stati poi realizzati in questi anni. Sappiamo bene che la città è il luogo dove gran parte dei cittadini riesce a realizzare o a non realizzare la propria qualità della vita. Voi sapete che quando ero presidente dell'Istat, ma anche prima, proprio in collaborazione con Carlo Monti Sismondi e molti altri, abbiamo avviato questo progetto per il benessere eco e sostenibile e anche per la sua dimensione urbana, che è fondamentale proprio per realizzare questo benessere eco e sostenibile. E i concetti che abbiamo utilizzato, che abbiamo messo alla base di questa idea, che poi ha fatto il giro del mondo, sta facendo il giro del mondo, e se guardate la dichiarazione della cosiddetta conferenza Rio più 20, il futuro che vogliamo, le città hanno un ruolo cruciale nel determinare la qualità della vita. E allora io qui vorrei fare quattro ordini di considerazioni. La prima riguarda il fatto che noi non vogliamo semplicemente costruire delle città migliori, ma vogliamo costruire delle città smart, cioè delle città intelligenti, che oltre a essere pieni di sensori, di tecnologie che possono aumentare la qualità della vita delle persone, migliorare l'efficienza dei servizi tecnici, siano così smart da evitare in futuro gli errori che abbiamo commesso nel passato. E uno di questi errori che abbiamo commesso nel passato è stato un consumo del suolo non adeguatamente strutturato, non adeguatamente pensato per il futuro delle generazioni che devono venire e talvolta non adeguatamente strutturato per cogliere, per fortuna, l'aumento della qualità della vita che registriamo nella nostra Italia, ma non solo. Conosciamo bene il fenomeno dello sprawl, cioè della costruzione di queste aree fatte di villette che in realtà sono totalmente legate dal contesto che le nostre piazze, come è stato ricordato prima, hanno incarnato nella storia di questo paese. E un assetto urbanistico che è perfetto magari per giovani coppie con bambini diventa un problema quando invece le persone cominciano a diventare sessantenni o settantenni con problemi di mobilità e di isolamento. In questo senso le nostre città, in particolare quelle storiche, hanno un vantaggio competitivo naturale rispetto ad altri paesi, ma dobbiamo riuscire a riconvertirle, a riqualificarle, come è stato detto. Ci sono iniziative importanti e io sono un po' più ottimista forse di quello che ha detto il Presidente Buzzetti prima, perché credo che in realtà molti sindaci, con tutte le difficoltà del caso, cerchino proprio di attuare questa logica lungimirante, che non è soltanto una logica di brevissimo termine che insegue la quotidianità. Veniamo da anni, e torno a quello che ho detto prima, di grande difficoltà, in particolare per la finanza locale, riconvertire il funzionamento di un comune verso bisogni, ma essendo sempre più efficienti è uno sforzo titanico, perché non è soltanto un'amministrazione che deve realizzare questo obiettivo, ma è proprio il coordinamento delle diverse amministrazioni. Io vivo a Roma, una città piena di problemi, lo sappiamo bene, ma anche piena di opportunità, opportunità per migliorare la qualità della vita non solo nel centro storico, ma anche nelle periferie, e sappiamo però quanto investimento ci vuole. E allora qui io credo che il messaggio che emerge dall'essere smart è proprio quello di essere capaci di guardare nel lungo termine e fare scelte coerenti, cioè quello che le imprese tipicamente fanno, perché altrimenti la loro sostenibilità è a rischio. In questo senso la parola chiave è innovare, però attenzione che non sia soltanto un'innovazione tecnologica fine a se stessa. Noi abbiamo purtroppo un digital divide in Italia ancora molto elevato, in particolare nei confronti di quelle fasce della popolazione che potrebbero maggiormente beneficiare invece di una città smart. E allora dobbiamo sempre ricordare che accanto all'investimento fisico, l'investimento infrastrutturale, magari in nuove tecnologie, serve un investimento culturale, di formazione, di coinvolgimento delle persone per aiutarle a utilizzare queste nuove tecnologie e a cambiare approccio, per esempio guardando sul telefonino prima di uscire di casa se troveranno code di un certo tipo, perché se invece si muovono ugualmente e poi scoprono che c'era la possibilità, e faccio l'esempio veramente di stupido, di evitare certe cose, beh, non è che abbiamo fatto molti passi avanti. E allora questo investimento in formazione e in capitale umano deve necessariamente andare di pari passo con l'innovazione tecnologica. E anzi vorrei anche raccomandare da questo punto di vista di tenere il giusto bilanciamento tra i due, perché questi processi, lo sappiamo bene dalle neuroscienze, sono processi che richiedono adattamenti profondi del modo con cui una persona funziona. Quindi avere progetti pilota con un sistema di valutazione corretto dell'impatto che quel progetto pilota ha avuto sulle persone, le difficoltà che si incontrano e così via, è il modo giusto piuttosto che saltare e fare progetti faraonici, ammesso che ci siano i finanziamenti, proprio perché è il cambiamento culturale che determina la smartness di una città. La seconda considerazione che vorrei fare ha a che fare con il modo, con lo stile di vita italiano. Tempo fa in un convegno ho fatto una battuta che però mi sembra sia assolutamente coerente con quello di cui state discutendo. Dopo il Made in Italy che abbiamo portato in giro per il mondo e che ci viene riconosciuto forse ancora di più di quanto noi stessi riconosciamo, sarebbe bello che noi esportassimo come marchio Life in Italy o Living, cioè Vivi in Italia. In un momento in cui la globalizzazione consente un movimento delle persone in giro per il mondo e quindi ci sono persone che cercano un luogo dove lavorare attraverso le nuove tecnologie, avere a disposizione delle città più vivibili è un fattore competitivo straordinario. Allora qui la competitività in qualche modo non è soltanto di un pezzo della città, ma è di un complesso di servizi. E qui ha ragione, certamente, di nuovo il Presidente Buzzetti, di cui ho sentito l'intervento, rispetto ancora al coordinamento delle politiche a livello locale. Il terzo punto su cui vorrei fare un'osservazione riguarda il passaggio dall'IMU alla servizio. Adesso non entro naturalmente nei dettagli, ma vorrei ricordare come il passaggio da un'imposta puramente patrimoniale a un'imposta nella quale viene valutata la qualità dei servizi e la quantità dei servizi che deve essere erogata a fronte di un pagamento rafforza di molto il rapporto tra elettori e eletti. Cioè spostare il carico fiscale da tasse centrali a tasse locali rende molto più esigibili certe esigenze, certi bisogni. E allora questo cambiamento ancora è importante che venga realizzato in modo smart. E allora qui la capacità dei governanti locali di cogliere questa opportunità è un'opportunità che deve anche far sì che si debba investire, e mi avvio alla conclusione, nel capire quali sono i bisogni di quella particolare cittadina. È un investimento non in un sondaggio, attenzione, non è di questo che sto parlando, ma è un investimento nel monitoraggio continuo della qualità della vita nelle diverse aree territoriali, il che vuol dire anche un investimento nella raccolta e nell'incrocio di dati amministrativi e statistici. L'ultima considerazione che vorrei fare riguarda proprio le scuole, ma non le scuole come luogo fisico, ma le scuole come opportunità per trasmettere il sapere da chi magari è più avanti nelle nuove tecnologie rispetto a chi è un po' più indietro. Una scuola che ridiventa essa stessa una possibile piazza in cui le generazioni si scambiano conoscenze, si scambiano idee, mi sembra un'opportunità per essere più smart di quanto invece noi riusciremo ad essere separando le generazioni. In conclusione, e non, spero di non essere stato troppo lungo, sono ancora convinto, da ministro come lo ero, da presidente dell'Istat e come lo ero quando appunto ho avviato in tutto il mondo queste iniziative sul benessere, sulla qualità della vita, come stella polare per la scelta delle politiche, ma anche per i comportamenti delle imprese, ecco, sono ancora più convinto che Smart City è il futuro. E qui concludo veramente con un invito alle società, alle imprese, che sono uno dei pistoni fondamentali di questo motore che sono le nostre città. Per fare riferimento ai giovani di cui di nuovo ha parlato anche il Presidente Buzzetti. Dal 1 gennaio parte quella che si chiama la garanzia giovani, una sfida enorme che non prende soltanto il governo, ma prende tutta l'Italia, quella cioè di poter garantire entro 4 mesi dalla fine del periodo di formazione un lavoro, uno stage, un corso professionalizzante. E allora vorrei così cogliere l'occasione per lanciare un invito a tutte le imprese che attraverso l'essere smart contribuiscono e possono contribuire al miglioramento della vita delle città, anche a guardare da questo punto di vista. Uno stage in più, un tirocinio, la possibilità di investire sulla formazione di chi magari con un contratto a tempo determinato ha condizioni di particolare favore, ecco, questo è un modo per investire nella smartness delle nostre città, perché di nuovo il capitale umano è quello che alla fine farà la differenza. Grazie.
Grazie Ministro. Ministro, si trattiene ancora 10 minuti, allora io vorrei chiedere ai nostri ospiti, che li presento anche a lei, che sono il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Armando Zambrano e il Presidente del Consiglio Nazionale Architetto Leopoldo Freiri, oltre al Presidente Buzzetti dell'ANCE, di un breve commento di 2 minuti massimo ciascuno su quello che ha detto adesso il Ministro. Tra l'altro lei, l'invito che ha fatto alle imprese per questa operazione giovani, io per a suo nome lo allargo molto anche agli studi professionali, perché anche negli studi professionali diciamo c'è uno spazio, ci deve essere uno spazio per la formazione e per l'inserimento dei giovani. Ingegner Zambrano, ecco, vi prego 2 minuti, così poi il Ministro commenta vostro commento e poi lo possiamo
molto
lasciare.
Molto velocemente ringrazio il Ministro per le cose che ci ha detto. Noi ci auguriamo come professionisti che si avvii un processo veramente di semplificazione, di sburocratizzazione di questo Paese, che è fondamentale. Tutte le proposte che sono interessanti però si scontrano con una macchina dello Stato che è farraginosa, con i conflitti di competenza tra regione, province e comuni, e tutto questo impedisce anche a chi ha risorse, a chi le vuole spendere, dagli enti pubblici a privati, di poter programmare in tempi certi quelli che sono gli interventi. Questa è un po' la madre di tutte le riforme. Parlavo di una smart burocrazia, ci dobbiamo arrivare per forza. Noi come professionisti stiamo lavorando su tanti tavoli insieme a ministri di questo governo. Devo dire che con questo governo stiamo finalmente avendo un ruolo importante, ma non è un ruolo che, come dire, non ci tocca, è un ruolo a cui aspiriamo, perché siamo sicuramente in grado di portare innovazioni, idee, proposte. I professionisti sono, come dire, destinatari proprio di queste qualità. Allora noi vorremmo contribuire ancora di più con il governo nei tavoli importanti, dove spesso vediamo che la presenza della burocrazia è eccessiva, nel senso che spesso non riesce a sentire le ragioni degli altri, ma tende soltanto a autoriprodursi o riprodurre norme che non portano da nessuna parte. Allora per noi avere il Ministro oggi qui deve ricevere il nostro appello, insomma, di starci a sentire sulle proposte che non facciamo soltanto nell'interesse dei professionisti. Abbiamo smesso di pensare di poter risolvere i nostri problemi da soli se non inquadrati nella risoluzione dei problemi del Paese. Quindi le nostre proposte sono per il Paese, ci siamo messi insieme come rete delle professioni tecniche proprio per fare delle proposte che hanno un maggior peso perché vengono portate avanti dai 600.000 professionisti che sostanzialmente questo organismo rappresenta.
Grazie Ingegner Zambrano. Leopoldo Freiri.
Sì, molto brevemente.